Buongiorno e benvenuti a Diversamente. Costruiamo un futuro inclusivo e diverso a partire dalla nostra testa. Benvenuti in questo approfondimento che servirà a introdurre l'argomento della diversità e il modo in cui lo abbiamo trattato, cercando cioè di coglierne tutte le diversità, scusate il gioco di parole, della diversità, e serve anche a darvi un po' il gusto, il sapore di cosa potete aspettarvi dalle 6 puntate della podcast. E è una puntata con un ospite, un bonus track come c'è in tante compilation, e abbiamo con noi appunto una prima ospite che ci aiuterà a entrare nei sentieri della diversità. E questo primo pezzo di strada ve lo offriamo, vi invogliamo a entrare con noi nelle strade, nei sentieri della diversità, e vi diamo poi appuntamento alle 6 puntate di Diversamente. Per fare questo ho invitato Daniela Poggio, direttrice della comunicazione di Angelini Pharma e molto altro, come ci racconterà lei, con cui parleremo dei diversi ambiti della diversità che tratteremo in questa podcast. Ma vediamo se la nostra prima ospite è con noi. Daniela, sei collegata? Ci sei? Mi senti?
Sì, ti sento bene Marco. Saluto tutti e tutte e confermo che ti sento bene.
Ottimo, bene, ben trovata allora. Grazie. Senti, prima che inizi a farti qualche domanda per questa puntata di orientamento, diciamo così, stiamo nella metafora del bosco, poi dopo l'argomenterò, e ci parli un minuto di te, ci racconti la tua esperienza e ti presenti ai nostri ascoltatori?
Certo, volentieri, grazie mille, tra l'altro mi piace moltissimo l'espressione sentieri della diversità, la trovo molto molto calda, molto piena. Allora, come hai detto tu, mi chiamo Daniela Poggio e oggi ricopro il ruolo di direttrice della comunicazione in Angelini Pharma, che è il primo ruolo internazionale che ricopro dopo tanti anni nella comunicazione. Vengo dal farmaceutico, la mia precedente esperienza era sempre in un'azienda farmaceutica e effettivamente, come dici tu, ho un'esperienza varia, perché sempre nell'ambito della comunicazione ho percorso diversi settori, partendo dalle telecomunicazioni dove sono nata, l'automotive e quindi poi il farmaceutico. A questo, e probabilmente tu ti riferivi a quello, ho affiancato poi questo è il mio lavoro ed è la mia attività, come dire, è la mia unica attività. Poi nel mio tempo libero, che insomma non è tantissimo, ma lo metto volentieri a disposizione della qualunque attività possa rendere migliore insomma questo mondo, per cui ho insomma fatto insomma, da qualche anno sono abbastanza attiva nelle politiche di tutte le campagne, le attività per una maggiore parità di genere e come tu sai insomma ogni tanto collaboro con il Corriere della Sera alla 27ª ora sempre su temi legati alla diversità di genere e al temi insomma al femminile.
Scusa se è poco, diciamo, quindi grazie intanto. No, grazie, perché comunque è molto importante. Perché dico sentieri della diversità? Perché la puntata 1 che seguirà questa e che è la prima puntata, diciamo, di un percorso formativo dove gli argomenti sono divisi per capitoli, e non parliamo di aziende, non parliamo di comunicazione, non parliamo di niente, ho invitato un forestale e una nutrizionista per parlare della diversità in natura, ed è poi è emerso che la diversità è una condizione della vita degli organismi, tanto più lo sarà delle organizzazioni complesse, diciamo. E quindi ho rubato poi ai racconti che ci fanno i responsabili delle foreste, dei boschi, dove ci dice: ma le foreste più diverse sono quelle più forti, che resistono ai venti, che resistono alle tempeste, quelle tutte uguali vanno giù come birilli, no? Quindi è proprio, diciamo, penso un termine molto adatto, no? Parlare di sentieri, per di più.
Tra l'altro,
le aziende sono percorsi, ti lascio subito la parola, scusami, le aziende sono percorsi e non traguardi, e quindi bisogna andare con quello spirito lì. Partiamo e scopriamo, no?
Tra l'altro, Marco, scusa, ti interrompevo perché mi hai stimolato subito una riflessione e che ci può già condurre un po' dentro il discorso introduttivo, perché le aziende e le organizzazioni in generale, ma soprattutto le aziende hanno mutuato i codici, i comportamenti e la struttura militare nel formarsi, no? Da qui la piramide gerarchica, tutto, e riflettevo mentre tu parlavi, questo ovviamente è scritto in letteratura, e oggi sempre di più la letteratura ci sta suggerendo un nuovo modo di concepire le organizzazioni e le aziende, e si utilizza tantissimo il nome di living organization, che invece mutua proprio questo concetto di natura, di circolarità, di morbidezza.
Organico, no?
Quindi è assolutamente...
Sì, sì. Ma guarda, lo scrissi nel 2008, divertente, perché con la sostenibilità ritroviamo le stesse sfide culturali che trovavamo col digitale 15 anni fa, cioè l'apprendere un linguaggio nuovo. Io nel 2008 scrissi un libro, Internet PR, dove dicevo dobbiamo passare dal linguaggio della campagna militare a quello della campagna da coltivare.
Esatto.
dal target all'obiettivo, ai mezzi, all'ecosistema, la viralità, una serie di cose. E anche la pandemia, insomma, ci insegna tanto, no? Ci ha mostrato cosa vuol dire la contaminazione virale, se nessuno usa più il termine viral marketing perché si toccano tutti, no? Finalmente un pochino anche. Però, diciamo, le dinamiche sono quelle, le dinamiche della rete, sono quelle organiche, biologiche, no? E anche c'è una sovrapposizione che secondo me adesso tra un po' diventerà evidente tra le conversazioni digitali e il crescere della sensibilità e dell'interesse ai temi della diversità, della sostenibilità, perché le conversazioni digitali hanno liberato l'opinione della persona, gli hanno dato rilevanza, e le persone non è che parlano del colore del packaging, parlano di cosa c'è dentro il prodotto, di quanto è sano e ingrediente, e quindi in realtà hanno spostato il focus del marketing su questo argomento. Non so se ti torna anche così, nella tua esperienza o nelle tue esperienze, se ti torna in questi anni, che poi alla fine le conversazioni online ci hanno drenato verso interessi diversi, no?
Sì, soprattutto ci hanno ricondotto alla necessità dell'autenticità e della trasparenza intesa come forma di oggettività. Una volta si poteva avere un linguaggio univoco nei confronti di tutte le persone, si poteva avere una verità in qualche modo da diffondere che difficilmente sarebbe stata contraddetta, contaminata, discussa o messa in discussione dai nostri pubblici di riferimento. Oggi ovviamente la rete apre alla possibilità di co-creare, ma anche di criticare e quindi chi in qualche modo accetta le regole del gioco di questa living community, chiamiamola, volendo sempre accogliere un po' l'analogia con la natura, deve giocare secondo le sue regole. Questo ha cambiato sicuramente tantissimo, parlo del mio mestiere, il modo di comunicare, in qualche modo l'etica della comunicazione, che deve tendere alla perfezione se si vuole trovare una chiave di accesso alla rete anche nelle crisi, per esempio, perché possono capitare e vanno gestite con tranquillità, la tranquillità che ti deriva dal fatto che tu puoi parlare con le persone sapendo che assumi un punto di vista autentico e trasparente.
Sì, sì, assolutamente. Io di solito a ogni ospite chiedo all'inizio una Polaroid, cioè il tuo punto di vista su un tema. Quindi ho chiesto a Paola Mascaro, che conosci di Valori D, la Polaroid sulla gender diversity o sul gender pay gap, adesso non mi ricordo. E a te in realtà ne voglio chiedere almeno tre di Polaroid.
Ok, sono pronta.
Domande, però su tre ambiti, no? Uno, quello della diversità di genere, di cui ti sei occupata. Uno, quello della diversità generazionale, che secondo me è un tema molto importante. E uno, invece, la Polaroid del discorso sulla diversità che c'è sui media. Iniziamo dalla diversità di genere, che, diciamo, tratteremo estensivamente in più di una puntata, ma vorrei partire dando in un minuto la tua Polaroid, il tuo stato dell'arte. A che punto siamo sulla diversità di genere? In azienda, ma poi non solo, perché poi i confini dell'azienda sono sempre più trasparenti, però diciamo che parliamo qui ai manager, quindi cominciamo da lì.
Allora, la Polaroid in realtà la fanno, insomma, le agenzie internazionali che ci calcolano in moltissimi anni il raggiungimento di una reale parità di genere. Si parla di decenni che ci serviranno per raggiungere una parità di genere tra uomo e donna,
Cioè
e
che ancora ci
ci
mancano da
mancano
percorrere.
decenni, ci mancano decenni, impiegheremo decenni per raggiungere la parità di genere andando di questo passo, quindi molto probabilmente io non la vedrò la parità di genere, la vedrà forse mia figlia, ma soprattutto oggi la Polaroid la determina, lo scatto della Polaroid è determinato dal Covid. La pandemia da Covid-19 ha allungato i tempi per raggiungere una parità di genere perché ormai è acclarato, assodato ed è riportato in tutta la letteratura che abbiamo sul Covid, come questa pandemia abbia inciso in maniera profonda e purtroppo non positiva sull'equilibrio soprattutto di donne e di giovani, che poi è il secondo tema che mi chiederai. Quindi la situazione non è ancora una situazione sulla quale noi possiamo pensare, perché se ne parla di più, che abbiamo raggiunto dei risultati significativi, non basta.
Quindi è proprio come le Polaroid, la metafora che è perfetta, che le tiri fuori e devono ancora cominciare a svilupparsi. Siamo lì,
Esatto,
insomma, diciamo, e aspetti, di solito ci vuole 1 minuto, qui sarà un po' più lunga l'attesa, diciamo,
ecco.
per vederla a fuoco. E sui giovani ce lo stavi anticipando, abbiamo una puntata sulle diversità generazionali tra generazioni. Sono giornalisti, Flores ha scritto un libro sul confronto tra generazioni, lo vediamo, è uno dei cardini della sostenibilità che tutti pensano che sia solo il rispetto dell'ambiente, ma in realtà la diversità è prima di tutto la capacità di trasmettere un patrimonio alle generazioni future. E lo si vede, secondo me, in modo drammatico nelle aziende, nel senso che tu passi da stagista a manager a arrivederci, no? Cioè, diciamo, quindi la generazione che entra in azienda è una generazione frustrata, adesso generalizziamo un po', ma insomma, non credo più di tanto, frustrata da così un soffitto bassissimo, poche opportunità. E poi invece è difficile trovare nelle aziende persone con più di 50 anni, 50, non dico 60, quando invece ci sono, insomma, culture che invece preservano e proteggono il senior manager come bagaglio d'esperienza, magari fa il mentoring ai giovani. Cioè questa circolarità io la vedo abbastanza assente, però diciamo il mio giudizio soggettivo e vorrei invece avere il tuo.
È molto interessante. Se dovessi pensare a uno scatto di fotografia, mi verrebbe proprio in mente la staffetta, no? Tra generazioni. Io vengo da settori, ho percorso sia settori che hanno inseguito moltissimo il ricambio generazionale e ne hanno fatto anche un oggetto di politiche di risorse umane, e settori invece come appunto quello in cui sono adesso, dove la sana contaminazione tra età diverse è ancora un patrimonio da preservare. Io sono d'accordo con te. Ricordo ad esempio quando sono stata nell'automobile, una delle persone che mi ha insegnato di più era una persona che poi è andata, insomma, in pensione, e credo profondamente nel fatto che i giovani portino energia, innovazione, sempre la portano i giovani, coraggio, disruption, ma portano dietro con sé anche tutte l'inesperienza e la fragilità che va con essa, e che non è assolutamente un motivo di freno, ma che può essere accolta, abbracciata dalle persone con più esperienza, che però non devono bloccarla questa energia. Cioè, io mi immagino una persona con esperienza che ti sta a fianco e ti fa volare, quindi ti fa proprio, ti dà le ali per volare. Dall'altra parte, è importante, credo che qualche azienda abbia avuto qualche problema in questo senso. I giovani che arrivano in azienda devono poi avere anche l'umiltà di imparare e di sapere assorbire dalla cultura precedente quello che di buono in qualche modo è stato fatto. Quindi io credo che, così come in natura, tornando alla natura, c'è questo avvicendamento, anche nelle organizzazioni vive, tutte le generazioni, oltre ai generi, possono dare comunque un contributo al risultato finale.
Guarda, faccio uno spoiler di quello che scopriremo nella prima puntata. Io andando quindi ai boschi col direttore del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, lui a un certo punto mi ha detto: "E qui il bosco è disetaneo, no?" E io sono rimasto 5 minuti così e ho detto: "Che disetaneo?" Cioè, Cioè, tu conosci la parola coetaneo, no?
Sì, però non conosco la parola che hai appena pronunciato.
O tutti conosciamo la parola coetaneo. La parola disetaneo è semplicemente un gruppo di età diverse.
Che bella parola.
Cioè, è una parola che conosciamo tutti, solo che noi celebriamo il coetaneo, la classe, il compagno di classe, e quindi l'omogeneità, l'omologazione. E lui diceva, il bosco disetaneo è un bosco molto, molto più forte perché ha le piante più piccole, protette dalle piante più grandi, nutrite. Quindi è un esempio vivente di questa cosa qui. E io ho detto, guarda, che se devo imparare, cioè, quanto è assente la disetaneità, no? Come concetto, e nella società, ma anche nelle aziende. E nelle aziende sarebbe un'opportunità fantastica, concordo con te. Tra l'altro, proprio generando costi, attriti, perdendo capitale umano, ma anche capitale di conoscenza, no? E non sarebbe neanche così difficile, tutto sommato, nel senso che si potrebbe agevolmente aumentare il valore, diciamo. Il terzo ambito su cui volevo chiedere la tua polaroid è quello dei media o della comunicazione. Anche qui la diversità, insomma, ci sono ampiamente dibattuti i dettagli, i titoli, lo schwa, il maschile, il femminile, ma in realtà questa è la punta di un iceberg di come si parla della diversità, di come si parla del genere, di come si parla delle donne, di come si parla anche dei giovani, di un sacco di cose nel mondo dell'informazione e anche di come li parlano le aziende. Ci sono stati casi, diciamo, dove la diversità è intesa come diversità di orientamento, i gay nella mia pubblicità, no grazie, diciamo, no? Ci sono stati tanti casi di questo genere. Anche qui vorrei capire con te, da te, a che punto siamo di maturità.
Io penso che si stia sperimentando molto. Sicuramente c'è stata un'attività molto importante da parte di, come dire, lobby e di gruppi che si sono in qualche modo mossi per puntare al riconoscimento delle proprie differenze, dei propri diritti, e credo che questo abbia in maniera virtuosa stimolato dei dibattiti che sappiamo sono anche stati molto accesi. Insomma, tutto il dibattito sull'utilizzo dello schwa lo conosco molto bene e non, insomma, non è questa forse la sede in cui ti direi cosa ne penso io. Io credo che dobbiamo accogliere questo momento come un momento in cui le persone hanno il forte bisogno di essere accolte nella loro diversità e nella loro identità, e questo ha sicuramente poi un riflesso sul linguaggio. La mia sensazione è che questa sia una grande sperimentazione e che poi di tutto questo noi ci porteremo nei prossimi anni e nel futuro l'essenza. Questa è un pochettino la mia, diciamo, speranza. Ecco, io, per dirtela in tutta franchezza, i testi con lo schwa faccio proprio fatica a leggerli, no? Se ti devo dire. E li percepisco onestamente un pochettino ideologici. E questo lo dico con grande attenzione perché probabilmente è un mio limite. Credo che sul linguaggio noi dobbiamo soltanto fare attenzione. Ci sono stati dei bellissimi articoli che si sono succeduti e che hanno provato ad affrontare il tema, a non caricarlo eccessivamente di obiettivi ideologici. Non gli voglio dare una connotazione negativa a questo
certo.
termine, no?
Perché il linguaggio o ideologici, anche, diciamo, certo.
Esatto, perché il linguaggio ha anche dei codici suoi e ha in qualche modo. La mia grande convinzione, Marco, e forse ci sono arrivata adesso perché ho voluto spendere qualche minuto avendo un approccio morbido alla questione. Io però sono profondamente convinta che il linguaggio, come poche altre cose, non lo si stabilisce dall'alto, ma sono le persone che nell'uso. La lingua è prima di tutto orale e poi è scritta. Io sono profondamente convinta, cioè vedo questi, do a questi tentativi di porre il tema dell'inclusività del linguaggio come un modo di sperimentare per porre il tema. Ecco, cioè la cosa positiva è che si pone il tema. Dall'altra parte sono convinta che soltanto l'uso, in qualche modo consapevole, ci farà poi arrivare ad una sintesi di queste sperimentazioni.
Assolutamente, ma è assolutamente così. Se hai presente il modello, l'ho chiamato l'Onion Model della cultura, cioè il modello di Ofsted, che è, diciamo, il padre della cultura organizzativa nazionale, è un modello a strati, no? E diciamo i simboli e la lingua sono lo strato più esterno, Quindi questo significa due cose. Primo, la cultura cambia, se cambia, cambia a generazioni, non cambia dentro una generazione, non so come dire, rispetto a quanto esattamente stavi dicendo tu. Questo ce lo dice se stesso, è ampiamente dimostrato, e quindi serve comunque una o più generazioni per cambiare lo strato più esterno. Secondo, lo strato più esterno, che apparentemente è sì, forse quello un po' più facile da cambiare, quelli interni è quasi impossibile, come dice lui stesso, in realtà cambiano quando cambiano i valori dentro. Allora cambia poi anche la manifestazione fuori, e quindi doppiamente vale quello che stai dicendo, che comunque pensare di mettete vero che non funziona, perché non riusciamo a disimparare la lingua che abbiamo imparato, ormai è troppo tardi, forse a malapena riusciremo a insegnarla ai nostri figli, ma in realtà siamo focalizzati su noi stessi a cercare di correggere la nostra, che è un obiettivo perso in partenza, e non ci focalizziamo su quello che dovremmo fare, che è insegnare ai bambini a parlare in un certo modo e sperare, no, di che succeda senza che noi lo potremmo vedere, no? In qualche maniera. Quindi è assolutamente come dici tu, insomma.
Quindi la Polaroid sperimentazione, se ti dovessi consegnare una parola per questo ultimo scatto.
Benissimo, grazie mille, e grazie perché davvero abbiamo, credo, aperto un po' di finestre, un po' di luce, e fatto vedere quanto ci aspetterà nelle prossime puntate. Io ringrazio Daniela Poggio per essere stata con noi e per i tuoi contributi.
Grazie a voi.
Ringrazio voi e vi do appuntamento alle 6 puntate di Diversamente, già disponibili, in cui scopriremo, come abbiamo anticipato, tutte queste anime della diversità.
Grazie Marco e grazie a tutti e a tutte.